Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana parliamo di un tema molto particolare ed è la poesia rom. Allora, quando si parla di rom e di zingari, già insomma qualcuno si addrizzano le orecchie. Perché, come è scritto giustamente nell'introduzione a questo libro che ho utilizzato e che si chiama Versi dal silenzio, perché molto spesso le mie puntate nascono dall'imbattermi in modo più o meno casuale in alcuni testi, in alcuni volumi antologici oppure monografici, nel caso sia una puntata dedicata ad un autore. C'è in Italia un altissimo tasso di fastidio nei confronti della generazione rom, sinti, zingari, gitani, tutti i nomi che vogliamo attribuire a questa popolazione, un tasso di fastidio che sicuramente è accentuato anche da un certo modo di leggere la cultura rom e un certo modo di riportare i rom da parte dei mass media, per il quale ovviamente le notizie sono soltanto quelle relative all'illegalità. Ovviamente ci sono delle problematiche, ma una delle problematiche legate al mondo dei rom è che nel nostro mondo, e su questo sono convinto di quello che dico, anche se magari mi attirerò alcune critiche, nel nostro mondo pragmatico e liberista spinto fino all'eccesso, tutto ciò che non è immediatamente comprensibile secondo una connessione di causa-effetto diventa automaticamente negativo. È ciò che accade per la street art da un lato, e ciò che accade agli zingari, popolazione nomade che vive utilizzando valori un po' diversi dai nostri, dall'altro. È comunque interessante, a mio modo di vedere, provare a capire che cosa ci possono raccontare le poesie degli zingari, che tipo di visione del mondo hanno, togliendo per un attimo dagli occhi il pregiudizio che, devo dire la verità, anch'io mi porto in parte dietro, legato a questo fastidio, perché tutti noi siamo stati comunque educati in un certo tipo di cultura per la quale lo zingaro è quello che ruba i bambini a volte, che vive di espedienti, ed è sicuramente legato ad una connotazione totalmente negativa. Allora, per provare a entrare in questo mondo, il primo brano che vi faccio ascoltare, prima ancora di leggervi le poesie, è un brano di Goran Bregovic, un autore bosniaco, che non potevo non mettere in una puntata dedicata alla poesia rom, ma vi faccio ascoltare questo brano molto particolare in collaborazione con Cesaria Evora, una cantautrice portoghese, che si chiama Ausencia, perché la storia dei rom, degli zingari che proveremo a percorrere è fondamentalmente una storia di assenza, e quindi questa è, a mio modo di vedere, la giusta introduzione. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme Ausencia di Goran Bregovic.
Ausencia, ausencia, si asa un ti ves pa voar es distancia. Se um ganzelo fosse pra correr sem nem canseira, então já na roceio tava mama cheia e nunca mais ausência tá ser nos lema. Mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata, cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilhando, tá cegando, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. solidão é um sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte um tempo a proteção, um tesouro carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu, solta brilhando, mata cigana sem clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino, ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu, solta brilhando, mata cigana sem clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ausência, ausência.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia rom. Prima di iniziare a leggere il primo testo, volevo fare una piccola parentesi su che cosa significa poesia e arte in generale per il mondo rom, il mondo nomade. Come nella cultura tipicamente zingara, l'idea della mobilità in realtà tocca anche la letteratura e la produzione poetica. Infatti, per moltissimo tempo i Rom hanno ritenuto la scrittura un attributo proprio dei gagè. Iniziamo a fare questa divisione del mondo, perché per i Rom esistono i Rom, i parlanti della lingua romani, e poi i gagè. Io sarei un gagè per un Rom, cioè tutti gli altri, il resto del mondo. E allora per i Rom, per moltissimo tempo, la parola è volatile e quindi la produzione è una produzione orale. I Rom stessi definiscono il proprio canto come un canto nomade, come un qualcosa che non va fissato, perché metterlo su carta è come diventare residenti, cioè è dare una fissità a un concetto che invece deve essere in qualche modo volatile. Inoltre, nella cultura orale, e della cultura orale è proprio anche l'idea che una parte del testo poetico sia data da colui che lo interpreta, e quindi restare in una cultura di tipo orale favorisce un approccio molto più importante, un ruolo molto più importante del cantore rispetto alla parola scritta, che fissata sulla carta resta uguale per tutti quanti, mentre nella, diciamo, discendenza orale delle piccole varianti vengono portate da ogni lettore, da ogni cantore. E quindi questo fenomeno, cioè il fenomeno di mettere su carta le poesie rom, è un fenomeno piuttosto recente, che in Italia ad esempio ha circa 20-30 anni, quando ad un certo punto, anche per provare a tutelare la lingua romani, si è iniziato a conservare alcuni di questi testi e a metterli appunto in delle raccolte antologiche o monografiche. Dentro queste poesie ci sono tutte le tematiche della poesia rom, che proveremo a vedere volta a volta nel corso della lettura e della trasmissione. Ma la prima e la più importante, senza ombra di dubbio, è la libertà. Infatti la prima poesia che leggiamo si chiama Libertà, è di un sinti dell'Alto Adige che si chiama Spazzo, e parla di che cosa sia questa libertà per gli zingari, che è una libertà particolare, che già ci dà un quadro piuttosto completo, a mio modo di vedere, di che cosa significa essere zingaro e sentirsi zingaro. Adesso la leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Noi zingari abbiamo una sola religione, la libertà. In cambio di questa rinunciamo alla ricchezza, al potere, alla scienza e alla gloria. Viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Quando si muore, si lascia tutto. Un miserabile carrozzone. Come un grande impero. E noi crediamo che in quel momento sia molto meglio essere stati zingari che re. Non pensiamo alla morte. Non la temiamo. Ecco tutto. Il nostro segreto sta nel godere ogni giorno le piccole cose che la vita ci offre e gli altri uomini non sanno apprezzare. Una mattina di sole, un bagno nella sorgente, lo sguardo di qualcuno che ci ama. È difficile capire queste cose, lo so. Zingari si nasce. Ci piace camminare sotto le stelle. Si raccontano strane cose sugli zingari. Si dice che leggano l'avvenire nelle stelle e che possiedano il filtro dell'amore. La gente non crede alle cose che non sa spiegarsi. Noi, invece, non cerchiamo di spiegarci le cose in cui crediamo. La nostra è una vita semplice, primitiva. Ci basta avere per tetto il cielo, un fuoco per scaldarci e le nostre canzoni quando siamo tristi. Come detto, questa poesia apre già una panoramica su moltissime delle tematiche della poesia rom e di questa popolazione molto complessa da individuare e schematizzare. Sicuramente il primo punto è quello della libertà, che è una libertà ottenuta per sottrazione. Mi piace questa cosa perché ancora una volta è affine alla nostra trasmissione, cioè una libertà che non è data dall'accumulazione delle cose, ma bensì dal provare ad andare alle cose essenziali, quelle veramente importanti, perché nel momento della verità, cioè nel momento finale della vita, avrà contato molto di più aver vissuto piuttosto che essere stati re, cioè piuttosto che aver accumulato tutta la vita avrà contato di più aver vissuto bene il tempo che ci è stato concesso. Questo rapporto tra libertà contraria al contrario, diciamo all'inverso del re, lo troveremo anche in un'altra poesia, ed è un tema che è proprio caro agli zingari, cioè questa idea di opposizione tra un modo di vivere libero, felice, spensierato, e un modo di vivere dato dall'accumulazione, cioè dall'idea di voler diventare re. Mi sono un po' inciacciato in questo discorso, però spero che comunque vi sia arrivato, cioè la contrapposizione, riproviamo così con calma, tra un modo di vivere liberi e il re, che è lo stereotipo, l'archetipo di un qualcuno che vive tutta la vita nel tentativo di accumulare potere e ricchezza. Poi ci sono altri riferimenti. Uno importante è all'identità zingara, quando il poeta dice zingari si nasce, perché questa comunità, che oggettivamente è una microcomunità, è stata così definita anche dall'ONU, ha un grande senso identitario, un senso di appartenenza. Perché dovete capire che è molto complesso avere questo tipo di identità, poiché gli zingari non hanno uno stato, non hanno una nazione, non hanno dei confini, e quindi devono mantenere la loro identità interfacciandosi continuamente con chi quella identità non la porta. È come se vivessero, è come se fossero uno stato nello stato, cioè è come se provassero a conservare la loro identità in un contesto dovendo convivere con chi quell'identità non la conosce e molto spesso ne è impaurito e spaventato. E poi questo, il finale di questa poesia molto bello, che è appunto l'idea che per vivere felici, cioè la definizione di questa libertà in questa triade, cioè il cielo come tetto, quindi il cielo, l'elemento naturalistico, il fuoco per scaldarsi, ok, quindi cielo, fuoco, e il terzo elemento è la poesia. Cioè pensate che tipo di importanza e di valore dà questa cultura all'arte e all'espressione artistica. Cioè in questa triade c'è il cielo, il fuoco e la poesia. In questa tutta questa poesia mi ricorda un po' l'idea della controcultura, cioè l'idea di una cultura che prova a restare indipendente, restare viva all'interno di una cultura che prova a mangiarsela. E allora la canzone che ho deciso di abbinare è una canzone che viene appunto dalla controcultura, viene dalla controcultura della strada, che è una cultura che a me piace molto, come saprà chi ci ascolta con assiduità. E allora c'è questo brano di un autore bolognese che si chiama Enochi, che racconta proprio di questa fierezza nell'appartenenza a una minoranza, e in questa fierezza l'idea che nessuno potrà corrompere la propria identità. E allora quella che vi faccio ascoltare adesso è Non mi avrete mai di Enochi Ness.
Non mi avrete mai, Knush, Digos, FBI, neanche con Miami Vice o Magnum PI. Hanno messo Starsky Hatch sulle nostre tracce, in questura su un quaderno con le nostre facce. Controllati 24 ore su 24, ogni numero in agenda o contratto. Come fossimo dei boss narcotrafficanti, siamo i figli della strada, solo i suoi abitanti. Ragazzi di quartiere, chi cenato e chi è arrivato dopo, chi ha svoltato e ci ha lasciato un vuoto. Per ognuno è andato via, da solo senza polizia. Brindo a San Giovese, a Porre di Maria. Io vi amo, rega, tutti quelli che m'hanno aiutato, chi ha lottato assieme a me come un soldato. La strada benedice quelli come noi, quei figli di puttana non ci avranno mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare, risolvere i miei guai, figli di puttana non mi avrete mai. Potete sbattermi anche in cella e buttar via la chiave, ma non avrete questo culo, giuro su mia madre. Finché vivo e finché ho forza, io resisto al male, alla sua morsa. In gioco è sempre in corsa, il logo sulla maglia porta PMC. Ricorda, non mi avrete mai il nome Inoki. Voi volete la mia pelle, il mio sangue, godete. Volete la mia gente in mutande, non ci avrete. Anche se potete prenderci quando vi pare, neanche coi tuoi soldi tu ci puoi comprare. Questo è il suono della strada, non lo avrete mai, e se non lo siete non lo capirete mai. Potete prendervi il mio cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare, risolvere i miei guai, figli di puttana non mi avrete mai. Potete dire a questa gente che va tutto bene, e intanto stringere più forte le vostre catene. Potete continuare a fingere, a mentire, a chi? A noi ragazzi, proprio ai vostri figli. Senza un filo di vergogna fanno i VIP, politici fanno i divi della TV. Ma mentre prendi il tuo stipendio da parlamentare, la gente soffre, tu non vai neanche a lavorare. Vai in giro a farmi vergognare di essere italiano, intanto nei quartieri andare avanti non ce la facciamo. Io sono stanco di spaghetti, pizza e mandolino, voglio un futuro per me e anche il mio bambino. Parlano di libertà, quale libertà? Fratello, svegliati e guarda questa Italia, il bel paese dove non hai opportunità, se non fai parte di una famiglia o una mafia. Ci hanno dato droghe pazze per stare in silenzio, o intriparci in cose che non hanno senso. Mi fa paura pensare alla mia vita nelle vostre mani, io penso a Carlo Giuliani. Chi sono i criminali? Ti senti forte adesso dentro il tuo completo blu, io non arretro più, mi sento forte dentro al mio fottuto velour set. Fanculo le vostre camicie nere con le strisce red. Cash, la mia libertà, la mia casa, la mia vita, la mia identità. Potete darmi anche un lavoro, risolvere i miei guai, giuro sulla pelle non mi avrete mai. Potete prendervi i miei anni, la mia gioventù, la mia moto, le mie canne, anche la mia TV. Mi potete condonare.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia rom. Abbiamo letto una prima poesia e adesso ne leggiamo un'altra di un poeta che si chiama Josha, non lo so come si pronuncia. La poesia si chiama La mia nascita. Come nelle poesie precedenti, anche in questa si sviluppano alcune delle tematiche fondamentali della poetica rom. Una è sicuramente l'idea dell'importanza del proprio nome e della propria identità legata al proprio nome. Infatti il primo verso della poesia è proprio una titolazione, cioè è proprio l'espressione del nome, un eponimo. E poi questa poesia parla della nascita, perché nella cultura rom, che come specificato nella poesia precedente è una cultura ancestrale e che ha dei legami antropologici alle culture primitive, i momenti della vita sono fondamentali, quindi la nascita, la morte, i momenti di passaggio sono fondamentali, proprio come avviene molto spesso nelle culture di tipo arcaico. E allora questa poesia parla della nascita e della morte allo stesso tempo. Il poeta crea una specie di arco nel quale inserisce questi due momenti e, inserendo questi due momenti, riflette su che cos'è per lui, e quindi riflettendo su che cos'è per lui lo fa allo stesso modo per la sua gente, per il suo popolo, perché come detto in precedenza il legame è fortissimo, e fortissimo è il senso di appartenenza, su concetti come la vita, la morte e la patria. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Io, Josca Michele Fontana, nato il giorno 11, 11 è il mese, alle ore 11, morto dove, come, quando e perché. Una la mia patria, uno solo il mio Signore, la tomba. Questa poesia, come detto, ci fa riflettere su che cosa sia per uno zingaro il concetto di patria, sia una cosa che non esiste sostanzialmente, perché l'unico momento in cui si acquista una patria, si acquista una stabilità, è il momento della morte, nel quale con la sepoltura si diventa sostanzialmente stanziali, perché il Rom rifiuta il concetto statico di patria, il concetto di confine, di limite, che per noi è così caro invece. Noi continuamente parliamo di difesa dei confini nazionali, un argomento che si sente molto spesso: difendiamoci dall'invasione straniera. E invece questo straniero per il Rom non esiste. Non esiste, perché il Rom è a casa dappertutto o straniero dappertutto, a seconda di come vi piaccia di più. Non esistono confini, è un modo diverso di vedere il mondo, è un modo diverso di concepire la realtà. Proprio per questo è così difficile per noi a volte provare ad entrare in questa cultura, perché va a scardinare alcuni dei nostri pilastri, delle nostre fondamenta. Io non dico che dobbiamo scardinarli, e non dico nemmeno che hanno ragione i Rom, dico che è bello a volte provare a mettere le scarpe di qualcun altro, provare a vedere il mondo con gli occhi di qualcun altro, per poi tornare magari a camminare con le proprie scarpe comode, ma sapendo che cos'è il mondo anche da un altro punto di vista. E questa puntata vuole provare ad essere questa cosa, cioè vuole provare a farvi arrivare un altro punto di vista poetico, perché noi ci occupiamo di poesia, ovviamente. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone degli Intilimani che si chiama La patria prigioniera. È una canzone che traduce una poesia di Pablo Neruda che parla della dittatura di Videla, quindi di come a volte il concetto di patria si trasformi, venga forzato in un qualcosa che da positivo, come può essere, diventa assolutamente negativo, diventa una patria prigioniera. Allora adesso ci ascoltiamo insieme gli Intilimani con La patria prigioniera.
Patria de mi ternura y mis dolores, patria de amor de primavera y agua. Sangran tus banderas tricolores sobre las alambradas de Pisagua. Patria de tenereza y de dolori, patria de amor y de agua y primavera. Sanguinan le bandiere tricolori sopra i fili spinati di Pisagua. Se los saltas al aire a la alegría, dalle felicità e dell'agonia, questa sorpresa primavera, questa sorpresa primavera, la legna del colombino, e canterà nel vento a pieno peso, patria prigioniera, la voce della tua patria prigioniera,
patria sobre los temores, y arde tu corazón de fuego y fragua. Carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Patria señal dilada y timorí, arde tu cuerpo y foco el de la forja. Hoy cifra carcerieri y traditori, y el fra le murali di Rancagua. Que los altras al aire a la alegría, y la alegría.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia Rom, alla poesia Sinti, alla poesia dei Gitani e degli Zingari. Il prossimo brano di cui vi voglio parlare si chiama Nascita nell'accampamento, di Usin Kerim. Come detto, i momenti della nascita, della vita e della morte sono dei momenti centrali nella produzione poetica dei Rom. Inoltre, in questa poesia emerge con forza il ruolo centrale della famiglia. Il nucleo familiare, il nucleo sulla quale nasce la cultura Rom, è un po' diverso dal nostro, ovvero è uguale nella sua unità minima, quella della famiglia composta da genitori e figli, ma poi prevede delle sottocategorie che magari noi non abbiamo, cioè quello dei nuclei familiari allargati, composti ad esempio da una serie di famiglie che creano una specie di sottogruppo. E queste famiglie possono anche essere non accomunate da parentela, quindi possono essere delle famiglie che scelgono di stare insieme, ovviamente per proteggersi meglio, per diciamo sopravvivere meglio, per sostenersi e sostentarsi meglio. La prossima poesia, tra l'altro, di questo rom bulgaro, è importante perché è una poesia autobiografica che racconta anche della fame e delle difficoltà di un certo tipo di vita, che nel andare al primitivo, cioè nel non badare tanto al sottile, a volte può essere anche molto dura dal punto di vista economico o molto dura dal punto di vista appunto delle condizioni di vita, che molto spesso sono complesse e difficili. Adesso leggiamo Nascita nell'accampamento, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Sono nato tra vecchie tende, in mezzo al vociare degli zingari, che narrano al lume di candela la favola d'un bianco paese lontano. Sono nato nella miseria, tra i campi lungo il Belivit, sotto i piangenti salici, dove l'angoscia trivella i cuori e la fame pesa nella bisaccia della farina. Sono nato in un giorno triste d'autunno, lungo la strada avvolta nella nebbia, dove il bisogno piange assieme ai più e il dolore stilla terso tra le ciglia. Sono nato e mia madre moriva. Il vecchio padre mi lavò nel fiume. Per questo è forte oggi il mio corpo e il sangue mi scorre dentro, impetuoso. La poesia crea un climax ascendente che parte dalle difficoltà del vivere, quindi dalla fame, dalla difficoltà dall'angoscia, dalla difficoltà di stare in questa condizione. Cita un fiume bulgaro, il Belivit, andando ad indicare geograficamente dove si svolge questa prima fase della vita del poeta, per poi arrivare nella parte finale all'evento più drammatico, quindi la morte della madre durante il parto. Come vi dicevo, nella vita zingara le difficili condizioni di vita possono portare anche a situazioni di questo tipo. Quindi il figlio che ripercorre questo evento dolorosissimo, quello del parto, che lo ha privato, che gli ha dato della vita da un lato e lo ha privato della madre dall'altro. E poi la poesia si conclude con questa immagine del padre che lava il figlio nel fiume. Lavandolo nel fiume lo mette in unità con un elemento, quello dell'acqua, che ha qualcosa di affine alla cultura rom e zingara, perché l'acqua è mobile, perché l'acqua non può essere fermata, in qualche modo è una forza dirompente che trova sempre il modo di evadere, di scappare, è molto difficile da contenere. Acqua e vento sono le due immagini che maggiormente si confanno alla descrizione della cultura rom. E allora questa acqua che scorre impetuosa, legata a questo evento luttuoso, diventa il sangue che scorre dentro le vene. Quindi una vita impetuosa che è legata in qualche modo ad una condizione di esistenza. Quindi ad una necessità di essere impetuosi, di vivere in modo impetuoso, perché impetuosa è stata la nascita, perché impetuosa è stato quel primo approccio alla natura elementare delle cose. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone molto celebre che si chiama The Ring of Fire, perché è una canzone che parla di questo tormento, di questo bruciare, di queste vene che sono impetuose, che scorrono in modo impetuoso. È una canzone che è stata scritta da June Carter, che era allora compagna di Johnny Cash, poi sarebbe diventata la moglie, che era molto preoccupata delle condizioni di salute del futuro marito, che infatti stava un po' malino a causa di problemi con l'alcol e l'abuso di sostanze stupefacenti, ma sapeva benissimo June Carter che era legata a lui in modo indissolubile, perché era finita come dentro un cerchio di fuoco, dice il testo della canzone, no? Dentro nel Ring of Fire, nel cerchio di fuoco. Ce ne sono moltissime versioni perché tutti i cantanti country si sono misurati con questo brano, ma io ho deciso di farvi ascoltare una versione non country, ma più punk rock, del gruppo californiano Social Distortion. Adesso ci ascoltiamo The Ring of Fire. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by one desire I fell into a ring of fire. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata alla poesia rom. Abbiamo parlato di alcuni argomenti, adesso vi volevo leggere una poesia brevissima di soltanto tre versi di un poeta sinto marchigiano che si chiama Silvio Tanoni, nato nel 1902 e morto nel 1985, però interessante perché è comunque appartenente alla nostra area geografica. Come detto, i sinti sono sparsi un po' per tutta Europa, ce ne sono molti soprattutto in America e in Turchia, ma ne abbiamo anche noi un po', soprattutto in Abruzzo, in una parte delle Marche, in parte del Lazio, sono un po' geolocalizzati in alcune aree specifiche. E questo sinto, Silvio Tanoni, era marchigiano e ha scritto questa breve poesia che si chiama Dal dialogo fra Dio e San Pietro, nel quale in modo un po' sincretico, ma nemmeno tanto perché in realtà i sinti e i rom molto spesso acquistano la religiosità del luogo nel quale vivono, quindi non hanno la loro religiosità. Diciamo, la cultura zingara si definisce non tanto per la religione quanto per altri valori, che sono quelli di cui abbiamo parlato, giustifica alcune delle idee sinti, alcune delle idee rom, attraverso immagini cristologiche di un possibile dialogo fra Dio e San Pietro. Adesso leggiamo questa brevissima poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Vantan diritti, ed io non ne so nulla, uguali li creai fin dalla culla, e sono re perché gli altri son balordi. La poesia è più che altro una massima, un aforisma, che sostanzialmente in questo dialogo ipotetico fra Dio e San Pietro dice che tutti gli uomini vengono fatti nascere uguali, quindi l'uguaglianza è insita nell'uomo, è antropologica, è nella sua stessa essenza, e che le differenze, cioè l'idea che ci siano alcuni re, come vi ho detto è tornata questa parola che è cara agli zingari, è data dal fatto che altri sono balordi, cioè che le persone accettano un mondo di disuguaglianza dove si vive per accumulare e quindi alcuni riescono in questo processo e diventano re e gli altri invece subiscono le conseguenze di questo processo e diventano sudditi sostanzialmente. Lo zingaro esce da questa dinamica, non è né re né suddito, è libero, è indipendente perché è indipendente da quel tipo di ottica, da quel tipo di dinamica. E niente, al di là delle riflessioni, al di là delle idee che si possa avere su questa cultura, secondo me questo tipo di riflessione è condivisibile. L'idea che molto spesso siamo noi i colpevoli della situazione che viviamo, delle disuguaglianze che viviamo, proprio perché seguiamo dei miti che così miti e così giusti non sono. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Esma Redzepova, che è una specie di rock star della musica gypsy, della musica zigana, e quella che ci ascoltiamo adesso è Kaye Shukarie.
c'hai zuccherie.
Muovo ci di Ilan,
c'hai zuccherie.
I rindi qua c'hai due. Hanan peklan manu,
c'hai zuccherie.
Muovo ci di Ilan,
c'hai zuccherie.
I rindi qua c'hai due. Muovo ci di Ilan,
c'hai zuccherie.
I rindi qua c'hai due. Hanan peklan manu,
c'hai zuccherie.
Muovo ci di Ilan,
c'hai zuccherie.
I rindi qua c'hai due.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia rom. Siamo arrivati ad un blocco importante, a mio modo di vedere, è quello che è la riflessione che ci viene offerta dalla poesia di Paula Shops, che si chiama Olocausto dimenticato, e che mi permette di parlare un po' di una cosa che si chiama antiziganesimo. Infatti c'è un problema di pregiudizio e di persecuzione degli zingari. Questo storicamente, dal loro arrivo in Europa, agli zingari sono stati affibbiati una serie di titoli, come abbiamo detto in precedenza, cioè di ladri di bambini, ladri in generale, creature diaboliche, creature spaventose, stregoni, spie, quindi tutta una serie di epiteti negativi. E, cosa che spesso viene scordata, gli zingari sono finiti per consuetudine, dice Paula Shops, nella più grande infamia della storia, perché insieme agli ebrei nei campi di concentramento sono morti centinaia di migliaia, forse milioni, le stime, come sapete, su quando si parla di olocausto sono sempre un po' ballerine, di zingari, perché gli zingari, come gli ebrei, erano considerati delle minoranze, dei minorati, degli uomini che valevano meno degli altri, e quindi anche loro sono finiti nell'olocausto tedesco. Moltissimi sono morti nei campi di concentramento. Molti dei poeti di cui vi ho letto le poesie hanno avuto i genitori deportati nei campi di concentramento. Ovviamente questo è il tema più sensibile e più politically correct della trasmissione, perché ancora oggi tali tematiche vengono cavalcate, che siano gli zingari o gli stranieri, poco cambia, per difendere i nostri valori, per provare qualcuno, per provare a raggranellare, parola che scioglie lingua, qualche voto. Allora, indipendentemente da quello che voi pensiate, è importante non scordare mai di utilizzare il proprio cervello, che è una cosa meravigliosa che ci abbiamo dentro la testa e serve per quello, e non scordare nemmeno gli errori del passato, perché poi questi errori non sono nemmeno così lontani quanto crediamo. Esiste in Svizzera, è esistito fino agli anni 80, un progetto che si chiamava Kinder der Strasse, per il quale i bambini zingari venivano presi, strappati alle famiglie e rieducati. Questo accadeva fino a 20-30 anni fa, quindi non pensiamo che la storia aberrante sia così lontana, è sempre dietro la porta, ed essendo dietro la porta può sempre tornare, ed è un passato che io almeno mi auguro di tenere piuttosto alla larga. Adesso ci ascoltiamo insieme Olocausto dimenticato, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Silenzio, desolazione, oscura notte, il cielo è cupo, pesante di silenzi, e aleggia nell'aria la nenia della morte. Da queste pietre, grigie pietre, da ogni rovina, dalle cornici infrante, esala disperazione di sangue e lacrime. Il mio spirito si impiglia nel filo spinato, e la mia anima s'aggrappa alle sbarre, prigioniera in casa nemica. Chi sono? Nessuno. Chi sei? Nessuno. Voi sinti chi siete? Nessuno. Solo ombre. nebbia, nebbia che per abitudine è rimasta prigioniera della più grande infamia della storia dell'uomo. La parola chiave di questo testo, a mio modo di vedere, è abitudine, perché è veramente la cifra distintiva, cioè l'idea che la colpa dei sinti nell'Olocausto fosse l'abitudine, il fatto che per tutti erano sempre stati così e che ancora oggi ciò che ce li fa giudicare è più spesso l'abitudine che la conoscenza. Io sinceramente non ho una conoscenza diretta di questo mondo, ma magari possiamo approfittare per invitare qualcuno all'ascolto che conosce questa cultura o magari che ne appartiene a contattarci per fare una puntata insieme, per fare una replica di questa poesia rom-sinti con qualcuno che conosca veramente le radici di questa cultura dall'interno e non come noi da gagee, da osservatori esterni. Questa poesia, come dicevo, parla dell'Olocausto, parla di questo dramma nel quale sono morti anche moltissimi rom. E allora a questa poesia ho deciso di abbinare una canzone. La canzone è molto nota, si chiama Cora Canè, l'autore è Fabrizio De André e parla dei Cora Canè, che sono la popolazione rom sinti che sta tra l'Albania e il Kosovo. Cora Canè significa popolo del vento. Immagine, già la parola stessa è molto bella, no? Un popolo in movimento, il popolo del vento. Di questa canzone volevo farvi ascoltare una cover, una versione rifatta, che mi piaceva sia per la vocalità, perché è molto bella la voce, e sia per la scelta di utilizzare il dialetto friulano. Perché c'è l'idea di unire due minorità linguistiche, quindi quella del romani, dei kosovari, dei Cora Canè, che era citata ad esempio nella canzone di De André nella poesia finale, che era una poesia rom, e quella del mondo friulano, quindi due minorità linguistiche messe a confronto. E allora del gruppo FLK vi facciamo ascoltare adesso Cora Canè.
Corpa blu e blanche, il chiaf sin chiamine, tac cordi pantan e ciment, a che mi tat mal se stade dal svint, a fuarce di esi di svint. Io mi clami col nom di ogni om, e ogni non son ton sfuele un confin di trezza, par un vato ne tiare, un eneule, un chian, un diamant, ca si plate tal pan, pa la vene blui vive, ca mi dolci il sang, pa la stessa reson dal viaz, il corba plui blanche, il chiaf sin chiamine, sul scuri di una ghiostre di ban, qualche roma si polse talian, come ram che si frove su un mu. Sa bellesi tal libri dal mond, un peraule caluse nessun segno a to, e la man vi arte a panta e si trois misterios, che chi soi e tu non tu sos, e la scrimie di un om che si viuta e ti e voi, e ogni tiere si impie e si rinto ogni pas. I fis di un lunari di autunna son fuis, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldas nos buttavin via duc, e duciazzon che avin la vie. E poi mirca san zorzi il mes di mai, tra li rosis di foca ridi a palà, e dos lagrimis fermi sul lustre dai voi, e dai zais blancola. Cumo lait, amare da si culmon, nuvi zutis di dodi sains, Uliman spalanca di smostra che altre muse dalla carità. E se quest che questa le roba, chi ste stiele di pan, tra fortuna e la fan, dan spieli di chi ste campigna, dai miei voi lusins come un mamà. Lupo il disisso il cui calzazza dirà questo ti digli, e voi che son dut di Dio.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questo ultimo blocco dedicato alla poesia rom. Chiudiamo con una poesia che parla del mare, di un autore che si chiama Exo. Mi piaceva chiudere con questo autore per diversi motivi e con questa poesia. Il primo è perché non abbiamo informazioni biografiche, quindi è un nome, Exo, che resta così, nella storia, senza un'immagine, una data, un luogo, è un nome. E rappresenta bene, a mio modo di vedere, la cultura rom, che è stanziata in queste parole, cioè viene solidificata in queste parole, ma rimane e deve rimanere una cultura volatile, perché, come dicevano i latini, verba volant e scripta manent, cioè lo scritto rimane, però il verbo vola, cioè la parola vola. E come può volare la parola? Non lo può fare la parola scritta. E in questo c'è qualcosa di drammatico, ma anche di affascinante, l'idea di della cultura orale come qualcosa che si perda in continuazione ma si riscopra e si ritrovi in continuazione. E poi questa poesia, il mare, perché il mare a livello metaforico forse è ciò che meglio rappresenta questa cultura, l'idea di un qualcosa di libero, l'idea di un qualcosa di liquido che sia in grado di muoversi, di spostarsi e che non possa essere contenuto o definito in modo schematico e semplice. Allora adesso leggiamo questo testo, poi torniamo in studio, ne parliamo un po' prima dell'ultimo brano con il quale ci saluteremo. Nacqui nel nord, in pianura, un giorno di nebbia, e da allora pianura di nebbia e nebbia sono state catene. Rare le evasioni, sempre breve l'estate, e troppo spesso in fondo alla strada un muro. Perciò amo il mare, questo infinito giocattolo vivo nel quale ritrovo i giorni più belli della mia infanzia e insieme l'infanzia del mondo e insieme le lunghe navi fenice e gli eroi che ritornano nel sole di ogni mattina d'estate galoppando su bianchi cavalli laddove l'onda si ritira e l'arena per un attimo alita strisce di luce. Così nel mare ritrovo la mia vita più vera. E che importa se dopo, su al nord, nella terra d'esilio ove nacqui, mi attendono ancora le mie catene. Con questa immagine del mare sconfinato che libera dalle catene, chiudiamo questa puntata dedicata alla poesia rom, che sono consapevole sia assolutamente parziale e incompleta, perché è impossibile tradurre un mondo in 50 minuti di trasmissione. Comunque era interessante a mio modo di vedere provarci, provare a dare degli spunti e degli stimoli. Vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ricordiamo come sempre che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, darci consigli e, se volete, dopo questa puntata inviarci insulti antisemiti e xenofobi, quindi un po' di quella roba a casa loro, quelle cose lì, se volete, insomma, tanto noi le ascoltiamo, le recepiamo e poi ce ne freghiamo delle critiche, delle cose positive, e delle critiche costruttive invece teniamo sempre conto perché vi vogliamo bene. Chiudiamo con l'ultima canzone, che è una canzone di Enzo Iannacci che si chiama Gli Zingari. Mi sono imbattuto in questa canzone per caso, in realtà, perché stavo cercando una canzone che parlasse dei re e avevo ascoltato Ho visto un re, che era in lizza per essere trasmessa. Poi in realtà ho scoperto che Ho visto un re era una canzone che fu censurata a una partecipazione televisiva e al posto di quella Enzo Iannacci presentò un'altra che si chiamava Gli Zingari. Ho detto, porca miseria, questo è proprio un caso del destino. Allora sono andato ad ascoltare questa canzone e ancora di più caso del destino, una canzone che parla degli zingari e del mare. E quindi era perfetta per chiudere questa puntata. E allora, grazie al caso, e sempre un po' anche al signor Google, che si abbina bene con il caso, e con il signor Spotify, che tutti insieme, diciamo, mi aiutano nel creare questa trasmissione, ho trovato questa piccola chicca che adesso vi faccio ascoltare. Quindi vi saluto e ci salutiamo con Gli Zingari di Enzo Iannacci.
Fu quando gli zingari arrivarono al mare che la gente li vide. Che la gente li vide. Come si presentano loro? Loro, loro gli zingari, come un gruppo cencioso, così disuguale, e negli occhi impossibile, impossibile poterli guardare. E allora gli zingari guardarono il mare e ne stettero muti, perché subito intesero che lì non c'era niente, niente da dover capire, niente da stare a parlare, niente da stare a parlare, c'era solo da stare, fermarsi e ascoltare. Sì, perché il vecchio, proprio lui, lui il mare, parlò con la gente ridotta, svilita. Parlò, ma non disse di strage, di morte, di incendi, di guerra, d'amore, di bene e di male. Non disse. Lui li ringraziò solo tutti di quel loro muto guardare. E allora lui, il vecchio, lui, sì, proprio lui, il mare, parlò a quella gente bizzarra, svilita, e diede al suo corpo un colore anormale, di un rosso tremendo. Qualcuno a star male, qualcuno a star male, questo. Fu quando gli zingari arrivarono al mare.